tutti. Ciao a tutti, eccoci qui in trasmissione. Chi vi parla è Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Sapete, quando ti usi i titoli in prima significa che la trasmissione sarà piuttosto pesantina. E il mio indirizzo è Piazzale Parmigiano 8. Sono qui con Francesco, naturalmente. Ciao a tutti, che sì, mi ha sostituito in mi ha sostituito in toto proprio in due settimane, perché una me la sono presa comoda e l'altra ho turni di lavoro. E il mio indirizzo, vi ricordo, che è sempre Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza.
E su internet c'è tutto.
Su internet c'è tutto. E oggi in questa trasmissione parleremo di noi, cioè parleremo di fatti che sono successi, che sono stati pubblicati dal giornale di Vicenza, e parleremo in pratica di noi. Siccome però, premetto subito all'inizio, poi lo dirò anche alla fine, siccome questi hanno richiamato una nuova qualità di radioascoltatori, io questa sera, nella trasmissione dalle 19 alle 20, farò quella conferenza che ormai avete già sentito, quella che avrà fatto una o due volte per radio, cioè paganesimo, politeista e stregoneria, stupro e pederastia, la farò questa sera alle ore 19, proprio perché quella conferenza mette in luce la visione sociale diversa che c'è fra il cristianesimo e il paganesimo, politeista e la stregoneria. Pertanto ribadirò ancora qui i concetti facendo stasera dalle 19 alle 20 quella conferenza. Adesso lascio la parola a Francesco, no, che vi racconta un po' di antefatti.
Come sanno i nostri ascoltatori, soprattutto gli ascoltatori del Vicentino, da giovedì scorso, diciamo venerdì scorso, oggi è stata una piccola battaglia combattuta nel Vicentino con un buon risultato. D'altronde Nietzsche diceva, parlando di nuove battaglie, ha detto che le guerre non saranno mai finite finché rimarrà anche soltanto l'ombra di Dio. E lui si riferiva al Dio dei cristiani. Di conseguenza, battaglie perché le persone siano libere, perché non ci sia inquisizione, perché il terrorismo monoteista non agisca in tutte le realtà, anche nelle realtà individuali, noi le combatteremo sempre. E appunto voglio ricordare appunto il fatto a cui ha accennato Claudio. Venerdì scorso è apparso sul giornale di Vicenza la lettera di un integralista cattolico, servo dei vari inquisitori e così via, con accuse completamente infondate verso l'istituto, verso Claudio, verso la trasmissione. Però una cosa significativa è che, alla fine si è capito cosa dava fastidio a questo scrittore non solo di lettera al giornale di Vicenza, ma anche da tante altre parti di lettere meno felici. Questo ascoltatore cristiano integralista si riferiva, gli dava fastidio il fatto che noi definissimo Gesù Cristo come vertice e come ispiratore della pedofilia cristiana. Il giornale di Vicenza non ha avuto nessun problema a pubblicare una simile notizia, il che vuol dire che quando noi facciamo questa affermazione non è un'affermazione esagerata, non è un'affermazione grave, non è un'affermazione pesante, ma che di fronte alla documentazione che è stata prodotta in tutti questi anni, di fronte anche al semplice fatto che ad esempio quello che noi dicevamo dei preti pedofili anche a livello mondiale è scoppiato, logicamente, e noi l'abbiamo sempre detto, nessuno si è posto il problema di domandare il perché i preti pedofili sono così tanti all'interno del monoteismo, perché la pratica della pedofilia è così praticata ed è così portata avanti, così sostenuta. Nessuno si è chiesto il perché anche recentemente i vescovi americani hanno dichiarato che i preti pedofili sono sempre fratelli in Cristo. Noi siamo andati a cercare di comprendere il perché fra i molti aspetti criminali del cristianesimo se ce ne fosse uno che ispirasse questi comportamenti dei sacerdoti pedofili, e logicamente anche facilmente, perché
ne abbiamo trovato più di qualcuno,
sì, ne abbiamo trovate a bizzeffe. La connessione basilare della pratica dei preti pedofili è con l'imitazione di Gesù Cristo. Il giornale di Vicenza
Un attimo, interrompo un attimino, sì. Francesco, proprio per i radioascoltatori, dopo riprendesco un attimo solo Francesco. Quello che io voglio precisarvi è questo, è che noi non attacchiamo i preti pedofili perché sono pedofili. Sì. Cioè noi facciamo questo tipo di affermazione proprio per mettere in luce un aspetto dottrinale del paganesimo politeista che è fondamentale. Cioè, se voi spaccate le braccia a un bambino, arrivano i carabinieri e vi arrestano, vi venite processati e venite condannati a una determinata pena. Cioè la società riconosce che voi avete danneggiato quel bambino. Ora, il danneggiamento psichico, il danneggiamento emozionale delle persone non è un elemento che è ancora diventato importante all'interno della struttura sociale nella quale noi viviamo. Cioè noi come pagani politeisti riteniamo che l'uomo vive una vita costruendo se stesso, cioè costruendo sia il proprio corpo luminoso ma anche la propria coscienza, la propria consapevolezza, il proprio essere un Dio nel mondo. Pertanto il delitto più grande che c'è dal punto di vista del paganesimo politeista è quello di impedire alle persone di costruire se stesse. Cioè, non c'è un delitto più grande. Cioè, è come se noi esseri della nostra specie condannassimo la nostra specie alle menomazioni psichiche ed emozionali. Non esiste un delitto più grande dal punto di vista del paganesimo. Chiaramente questo non è considerato dal punto di vista del cristianesimo, perché il cristiano è creato di immagine e somiglianza del suo Dio pazzo, per cui dice: siccome io sono creato dal mio Dio, cosa vuoi? Tu metti in discussione la creazione. Chiaro che c'è un atteggiamento di ignoranza, di perfidia, di vigliaccheria da parte dei cristiani in questo. Noi invece, come pagani, siccome consideriamo la vita un atto di costruzione di noi stessi, per noi meno male la vita è un atto orribile. Farlo poi nelle persone che non si possono difendere, specialmente nei bambini che sono il futuro della nostra società, è una cosa infame 100.000 volte. Non è tanto uccidere, perché uccidere è anche concepibile, cioè esistono molte situazioni in cui si può uccidere tranquillamente. Noi non condanniamo a prioristicamente l'uccidere, la società lo condanna, la legge, ma noi come pagani non lo condanniamo. Ma mettere le persone, menomare psichicamente le persone, impedirgli di affrontare appieno con tutte le loro forze la vita, per noi è un delitto. Per questo motivo noi censuriamo la pedofilia, e ve lo diremo anche nella trasmissione e anche nel dibattito di stasera, perché è un atto di disarmo delle persone davanti alla vita. E questo, per un pagano politeista che costruisce il Dio dentro di lui, è una cosa inaccettabile. Detto questo,
sì, no, ma anche Francesco, perché c'è da precisare appunto che la pedofilia dei sacerdoti monoteisti è voluta, cioè non è che sia una malattia
pensata,
non è che sia una disgrazia, non è che sia un incidente, non è che sia un caso, cioè nel senso che la pedofilia che tutti i sacerdoti monoteisti vanno ad applicare deriva chiaramente da un principio religioso, teologico, dottrinale che risiede nei libri sacri. Cioè non pensate che sia un fatto marginale dovuto al fatto che sono costretti a vivere in castità, che sono obbligati al celibato. Il fatto che i sacerdoti monoteisti siano pedofili deriva chiaramente da un insegnamento che hanno ricevuto, da un modello comportamentale che hanno assorbito, da qualcosa che hanno accettato. E la loro opera di pedofilia non è dettata dai loro istinti e dalla loro repressione o dalle loro perversioni sessuali, è dettata da una forma di, chiamiamolo, missione. È una missione, cioè nel senso che fa parte basilare del loro comportamento, del loro modo di essere sacerdoti monoteisti. Cioè nel senso che se un sacerdote monoteista è monoteista, deve fare questo perché è l'esempio e l'insegnamento che gli arriva dal Dio dei monoteisti. Di conseguenza noi quello che vogliamo sempre rimarcare è questo, cioè nel senso che noi non andiamo a censurare il singolo comportamento, a noi ci interessa sapere il perché i preti monoteisti fanno questo, e noi diciamo che lo fanno questo perché nel caso dei preti cristiani cattolici lo fanno a imitazione di Gesù Cristo, cioè nel senso che è Gesù Cristo che li insegna, che li ordina, che li comanda di fare questo, e loro si adeguano a questo perché aderiscono totalmente a questa visione del mondo, non percepiscono che questa rappresenta la distruzione, ma non percepiscono questo perché loro sono la distruzione e vogliono la distruzione. D'altronde il fatto di distruggere il mondo appartiene a tutte le religioni del monoteismo. Ogni dio dei monoteisti parla sempre di strage, parla sempre di eliminazione, parla sempre di cancellazione, parla sempre di annientamento, parla sempre di annullamento, parla sempre di colpa, parla sempre di pena. Di conseguenza un sacerdote monoteista deve sempre infliggere la pena, deve sempre condannare, deve sempre marchiare, perché ricordate sempre che all'interno di ogni monoteismo il dio dei monoteisti va a marchiare il suo gregge.
Colpevolizzare?
Sì, va appunto a marchiarlo, di conseguenza va marchiato, e quando è uno marchiato questo segno gli rimane, per quanto si possa anche diventare una cicatrice, però gli rimane sempre. E siccome loro devono marchiare profondamente, devono marchiare in maniera radicale, se la vanno a prendere con i bambini. E questo si vanno a prendere col discorso della pedofilia non perché sono repressi, non perché hanno delle turbe, ma perché parte della loro missione, parte del loro insegnamento viene dal loro Dio.
È imitazione di Cristo.
E di conseguenza quando si parla di imitazione di Cristo, quando si parla di essere cristiano, quando si parla del messaggio cristiano, quando si parla del messaggio di Gesù Cristo, il messaggio di Gesù Cristo è questo, e non è nient'altro, e questo è incontrovertibile. E lo dicevamo, a questo inquisitore, a questo pazzo, dava fastidio il fatto che noi facessimo questa affermazione, che noi dicessimo se qualcuno all'interno del monoteismo è pedofilo, non lo è per una sua condizione personale, soggettiva, ma è per una condizione generale, complessiva, che gli deriva dal fatto di essere monoteista. Di conseguenza all'interno del cattolicesimo chi insegna la pedofilia è Gesù Cristo. E questo era il nostro discorso, e questo dava fastidio. La cosa più importante, e la cosa che significa che la nostra analisi è corretta, che ha successo, che il giornale di Vicenza questa lettera l'ha pubblicata così, con questa citazione, cioè nel senso che ha fatto un'opera di informazione, perché di fronte alla mole di materiale che da questa radio avete ascoltato o che potete leggere su internet, ormai le nostre affermazioni sono incontestabili.
No, sono accettate, cioè vengono accettate anche da avversari, cioè anche dei cristiani, quando i cristiani non hanno argomentazioni da contrapporre a quelle che noi facciamo. Avete mai sentito voi in 6 anni i cristiani dire, boh, ci troviamo in un teatro, ci troviamo in una conferenza e ci confrontiamo? Non l'avete mai sentito e non lo potete sentire, perché quando si presenta un cristiano davanti a me si presenta come un criminale ed è sopra la sua spalle ha 2 miliardi di morti fatti per costruire la credenza del suo Dio ed è da tale che io lo tratto, cioè proprio perché è cristiano lui è responsabile morale di genocidio di 2 miliardi di persone, pertanto quando si confronta con me si confronta con questo peso. Pertanto se viene Wojtyla o se viene Nones o se viene il Vescovo, lui è un criminale responsabile di 2 miliardi di morti che sta progettando l'annientamento dei bambini, per cui io sono sempre pronto a confrontarmi.
Il problema appunto poi che è giustamente questo qua, a livello contro i, diciamo, che depone contro i monoteisti e soprattutto contro i cristiani è il fatto che i 2 miliardi di morti non appartengano al passato, non appartengono a migliaia di anni fa, appartengono al presente ed apparteranno al futuro se le cose non vengono cambiate. Cioè nel senso che il modo di essere violento, di repressione, di cancellazione, di uccisione di interi popoli appartiene sempre al comportamento di ogni monoteista. Voglio ricordare un anniversario che appunto è oggi, che è quello del caso del Bhopal in India. 3.000 morti, migliaia di deformati. Benissimo, un altro elemento criminale che è Madre Teresa di Calcutta, quando si è recata a Bhopal, fatto bella figura con le televisioni, e la prima cosa che ha chiesto a 3.000 morti e a decine di migliaia di feriti rovinati per la vita, resi ciechi, con i polmoni rovinati, perdonate.
Sì, che perdonare in quel caso significa non chiedete il risarcimento danni, perché questa è la cosa più drammatica, non tanto perdonare, vabbè, ormai il fatto è successo.
Sì. Perdonare significava anche per loro rinunciare ad ottenere giustizia e poi significava anche impedire che queste cose si ripetessero. A lei in sostanza non gli fregava niente che fra 5 anni, 10 anni ci fosse un'altra strage di Bhopal. A Madre Teresa di Calcutta gli interessava avere dei poveri, dei miserabili, della gente derelitta da poter assistere, del fatto che ci fossero state
vendere, da poter vendere a livello sociale come merce di scambio. Questa è una cosa più
e di questo qua è un comportamento tipico, cioè nel senso che il monoteista ha sempre bisogno di creare nuove vittime. E ora appunto i 2 miliardi di persone uccise, perché ricordiamo 2 miliardi di persone, purtroppo non appartengono a un lontano passato, non appartengono al Medioevo, non appartengono a 1.000 anni fa, ma appartengono all'istinto basilare di ogni monoteista. Cioè nel senso, finché il monoteismo avrà capacità di agire, avrà volontà di agire, finché sarà lasciato fare quello che vuole, i morti li farà adesso, li farà domani, li farà fra 100 anni. Noi non parliamo di cancellazione del monoteismo, noi diciamo alle persone di cambiare la concezione del mondo, noi parliamo di cambiare la visione del mondo. Cioè a noi non ci interessa fare una guerra sui principi, a noi non ci interessa il gregge, a noi ci interessano le persone, che le persone siano coscienti e responsabili della loro dimensione, che siano responsabili delle loro scelte. Noi diciamo uno può commettere tutti gli errori che vuole, però gli errori li commette in base ai suoi, alle sue scelte, alla sua conoscenza, alla sua esperienza. Non può trovare la giustificazione che un Dio creatore gli ha dato la volontà in questo senso. Non può mentire verso le persone e non può chiedere agli altri di sottomettersi. Perché i monoteisti rifiutano sempre il confronto con noi? Perché loro pretendono che gli riconosciamo questo diritto. Ma questo diritto di essere criminali non lo potremo mai riconoscere. Di conseguenza, nel momento in cui non accettiamo di sottoporsi alle loro regole, nel momento in cui non accettiamo il tribunale dell'Inquisizione, non diventiamo più persone con cui si può interagire, ma si può solo cancellare. E questa è l'intenzione di tutte quante le volontà di denigrazioni, di attacchi che vengono fatte verso la realtà del paganesimo italiano. E appunto da questa lettera, fatta anche da questo elemento di che un inquisitore al servo di altri inquisitori.
Sì, conosciamo la banda a sì, cui cioè, appartiene, esatto. Conosciamo chi la dirige, conosciamo le finalità, cioè sappiamo tutte di queste
Io
cose.
Ho contattato appunto il giornale di Vicenza e sono andato a parlare personalmente con alcuni redattori, soprattutto in particolare con un redattore. A questo redattore in privato ho dato alcune informazioni che riguardavano terze persone sull'attività di questo elemento e gli ho dato il tempo di verificare e ho detto logicamente se, visto che avevano pubblicato la lettera, avevano delle domande specifiche da fare nei nostri confronti, che io ero lì o anche altre persone potevano recarsi lì per chiarire di faccia la cosa. Lui ha detto che lui non aveva nessun problema, che il giornale non ce l'aveva assolutamente con i pagani, che avevano pubblicato soltanto la lettera per un fatto di cronaca, l'avevano pubblicato perché i lettori erano interessanti al discorso pagano-politeista e di conseguenza, siccome la lettera era fatta da una persona reale, l'hanno pubblicata.
Cioè, hanno pubblicato la lettera di questa persona consapevoli del contenuto che aveva. Dopo, al limite, vi segnerò adesso, volevo segnarli adesso, vabbè, ve lo insegnerò, sì. Consci del contenuto che aveva, soltanto perché nelle zone di Bassano, nelle zone di Cittadella, tutto l'Alto Vicentino, più Vicenza, praticamente uno degli argomenti del giorno è il paganesimo, e non da adesso, ma da qualche anno. Cioè, questo è il punto centrale, per cui chiaramente il redattore, avendo in mano sta lettera di uno sputtanatore, chiaramente...
Sì, era un dovere di cronaca, poi, detto.
La leggeremo sta lettera, come leggeremo anche le altre, pertanto vedremo tutti gli aggettivi che usa, che sono simpaticissimi, e lui ha pensato bene di pubblicarla, tanto dice, se i politeisti esistono sicuramente reagiranno, cioè, per cui posso sempre smentire dopo.
No, ma lui non prendeva la posizione, l'ha messa nelle lettere, di conseguenza nel giornale non prendeva posizione, cioè di fronte a qualcuno che fa un'affermazione l'ha riportata. Lui ha detto non c'è nessun problema, vi do lo stesso spazio, poi ce n'è andato anche di più.
Per forza, non poteva fare a meno, visto...
di specificare questo. La lettera è uscita venerdì e già martedì è uscito un mio intervento, l'intervento di Claudio, che specificava la cosa. L'intervento è stato appunto pubblicato con alcuni tagli per motivi tecnici ed editoriali, però le sostanze sono state rispettate.
Nella mia lettera lasciamo anche quei tagli che vanno benissimo, cioè sono stati fatti in maniera intelligente.
Sì, anche sulla nostra lettera dell'istituto sono stati fatti in maniera intelligente.
C'erano praticamente di spazio, no? Cioè delle ripetizioni che c'erano nella mia e quella di Francesco sono state tagliate, ecco, in sostanza diciamo così. Dai.
Sì, e dico, anche appunto perché avevamo dato informazioni sulla trasmissione e perciò hanno evitato che io ripetevo gli orari della trasmissione, gli diceva anche Claudio, detto, è inutile mettere due lettere che danno la stessa notizia, insomma.
Praticamente tanto per dare il riassunto finale, le conclusioni della storia, adesso cominceremo con la lettura delle lettere. Praticamente il giornale di Vicenza ci ha pubblicato tutti gli indirizzi dei siti internet miei, però dei miei potete risalire a tutti gli altri. Ci ha pubblicato pubblicità Radio Gamma 5, ci ha pubblicato gli orari delle trasmissioni, ci ha pubblicato alcuni nostri concetti che sono fondamentali del paganesimo politico, che non ce li avrebbero mai pubblicati in nessun giornale, e praticamente ci ha dato anche spazio a tutti i nostri intenti e tutti i nostri progetti in quello che noi facciamo. Questo sarà il risultato, e secondo me un risultato così potevamo averlo soltanto perché c'era un diffamatore, cioè perché il diffamatore ci ha aperto la strada e il giornale di Vicenza non poteva tirarsi indietro. Se noi avessimo fatto le lettere propositive portate al giornale di Vicenza, non ce le avrebbe probabilmente neanche pubblicate, forse in situazioni particolari, ma non ce le avrebbe pubblicate.
Sì, ma difatti noi prima di mandare la lettera come istituto, gli abbiamo inviato al giornale di Vicenza e ad alcuni redattori parecchie informazioni, cioè nel senso in maniera tale che si rendessero conto dei termini della questione.
Non ci siamo limitati a reagire semplicemente facendo una lettera di reazione, a una lettera che in realtà è una serie di insinuazioni, di falsità, di menzogne, di ubriacature cerebrali. Cioè, non voleva neanche la pena rispondere a questo, voleva la pena invece prendere l'occasione per dire cosa noi facevamo e quali erano i nostri progetti, qual era il nostro modo di vivere, di vedere la vita, per quanto deve essere striminzito in una lettera di giornale, chiaramente.
Sì, no, ma pensate poi alla cosa fondamentale, che questo diffamatore è l'unica due notizie reali che ha dato, che le rappresenta come reali. Uno, il suo nome e cognome, che era reale, si presentava appunto con un dato che addirittura si è dimostrato falso, cioè nel senso che diceva l'istituto è registrato nel tribunale di Bassano al Grappa, cosa che non è vera, cioè rendetevi conto che proprio anche sulle notizie più semplici lui ha completamente mentito, ha completamente falsato la cosa, insomma.
Va bene, allora cominciamo, Francesco.
Sì, se vuoi,
leggiamo sta lettera di diffamazione, naturalmente noi ci siamo trovata all'improvviso. Un'altra cosetta, il giornale di Vicenza ha detto che questa lettera girava in redazione da circa un mese, 20 giorni, un mese, pertanto prima di pubblicarla chiaramente ci hanno pensato parecchio.
Al contrario delle nostre che
sono andate immediate.
Anche perché appunto abbiamo fatto tutta una serie di elementi di verifica delle nostre attività, dei nostri principi, che di fronte alla mole di informazioni che hanno avuto, non hanno avuto, anche perché non avevano nessun problema. verso i politeisti vicentini.
Era diventato urgente pubblicarle, diciamocelo chiaro. Allora, leggiamo un attimino la lettera del diffamatore. Caro cronista, la periodica apparizione su questo giornale di notizie concernenti i cosiddetti politeisti vicentini, noi non siamo cosiddetti, siamo persone reali, spesso indotta d'arte da essi stessi, mi induce a chiarire una volta per tutte la verità sull'ormai super prezzato argomento. E abbiamo già uno che manifesta una verità. Mi chiamo Vittorio Fincati e sono l'ex cofondatore dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politici di Marostica. Allora, non si può essere ex cofondatori, si è eventualmente cofondatori, ex soci, ma non ex cofondatori, intanto. L'associazione registrata al Tribunale di Bassano, da cui sono partite.
Notizia anche falsa, anche questa, perché non è registrata al Tribunale di Bassano.
Da cui sono partite tutte le iniziative che hanno avuto come oggetto il politeismo nella provincia di Vicenza e il Monte Sulmano in particolare.
E posso aprire un inciso, certo. Cioè, nel senso che Claudio non è socio dell'istituto, di conseguenza. Cioè,
per cui.
Non possiamo negare a Claudio il modo di lavoro che ha fatto.
Le iniziative che sono state fatte, insomma, che abbiamo fatto insieme.
Scusa, nel senso però, Claudio non è socio dell'istituto, è un collaboratore dell'istituto. Però non è socio, di conseguenza non è solo l'istituto che fa attività, insomma.
Da tempo mi sono dimesso a tutti gli effetti dall'IMS, dall'Istituto Mediterraneo Studi Politici, e precisamente con una lettera che inviai per conoscenza anche alla Digos. Io mi sono dimesso da un sacco di posti, ma vi assicuro che la Digos fosse anche interessata alle mie dimissioni per il mio passato e per le mie attività, ma sinceramente non mi sono mai preoccupato di informare la Digos delle mie dimissioni personalmente, a meno che non avessi avuto la coda di paglia per qualcos'altro, con la quale prendevo le distanze dalle nuove tendenze che si erano manifestate all'interno dell'effimero ma vociante gruppo. Allora, se una cosa è effimera, è difficile che abbia delle tendenze. Queste tendenze, che stravolgevano gli scopi statutari dell'associazione, partite inizialmente da contatti con l'ambiente dei nazischin, sono approdate ora al sodalizio stretto con un assurdo personaggio veneziano che si fa chiamare il guardiano dell'anticristo. È noto per una trasmissione che cura una radio privata del Veneto, oltre ad essere presenti in diversi siti internet, durante la quale vomita torrenti di ingiurie irriferibili contro il monoteismo cristiano e il cattolicesimo, in specialissimo modo inducendo involontariamente magari alla conflittualità religiosa fra diverse fedi. Io non ho mai indotto alla conflittualità religiosa.
Anche perché la nostra non è una fede.
Esatto, fra le altre cose. Il suo, cioè il mio cavallo di battaglia, è attualmente la pedofilia all'interno della Chiesa, che gli fa risalire addirittura a Cristo. Possiamo chiamarlo una specie di Basmagi pagano. Ti ricordo che Basmagi era cristiano ed era lui che massacrava e stuprava le persone. Non faceva un lavoro contro lo stupro e contro la violenza alle persone indifese. Però, sai, quando si vuole insultare gratuitamente.
E poi soprattutto ci teneva molto a creare dipendenza dalle, esatto, persone. Cioè, noi non abbiamo mai voluto che le persone fossero dipendenti da nessuno.
In ciò è affiancato, sostenuto e stimolato dalla persona. Stimolato dalla persona, un marosticense che fondò insieme a me l'istituto ed il quale è un po' il Sant'Ignazio di Loyola della situazione. Il terzo cofondatore, del quarto non parlo essendo una persona da tempo estraniatasi, no, non è una persona estraniatasi da tempo, è semplicemente il tuo amichetto di sesso, diciamocelo chiaramente, insomma, poi facciamo anche nome e cognome al limite. È noto per essere il creatore del famigerato, notate sempre gli aggettivi, famigerato, vomitare, Basmagi, Sant'Ignazio di Loyola, il famigerato cerchio satanico Charles Manson di Bassano del Grappa, che tanto ha fatto parlare di sé, forse gli altri hanno parlato di loro. ma che in realtà, come lo stesso creatore ammise con una lettera inviata alla Digo, sì,
che non è vera, che questa lettera non esiste,
che non è vero, era solo un'invenzione goliardica, o per meglio dire il frutto di energie personali fortemente represse, inibite, impossibilitate a sfogare per canali naturali. Cioè siamo in realtà era un gruppo musicale, esatto, praticamente. E su questo gruppo musicale
che faceva musica industriale, tra l'altro,
faceva musica industriale, qualcuno ha voluto ricamarci sopra qualcosa,
esatto, solo per il nome,
e basta, solo per il nome. Sì. Per farla breve, io ho maturato i miei convincimenti nella direzione di un incontro e di un confronto con le diverse fedi, anche le più diverse, cosa che mi ha portato a prendere un'altra direzione e un altro impegno. Se fosse stato solo quella, non ci sarebbe stato nessun problema. Tu vai per la sua strada, noi andavamo per la nostra. Ciò mi ha fatto abbandonare la politica tipica dei politeisti vicentini, che è sempre stata quella di diffondere notizie inventate, di creare il casus belli. Voglio dire che tutto quello che viene attribuito sull'argomento è destituito da ogni fondamento. Per accreditare le bufale che sono usate, vengono usate le più diverse e fantasiose sigle. Noi usiamo la sigla Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, usiamo la sigla
Federazione Pagana,
e quando si fa delle attività particolarissime si usano delle altre sigle funzionali a quel tipo di attività.
Cioè, nel senso che le sigle che usiamo noi sono le varie mailing list su internet,
esatto,
che hanno scopi, nature diverse, cioè a livello di sigle utilizzate esternamente non usiamo solo
queste. Al di là di questo fenomeno contingente, non siamo un fenomeno contingente,
ecco, può anche... posso aprire?
Sì, sì.
Io ricordo che il nucleo base studi metodologici politeisti è sorto nel 1986, perciò sì, non so quanto sia contingente, perciò...
che può anche essere tollerato, grazie, si sta però consolidando una dinamica preoccupante, la creazione di una vera e propria setta, mamma mia, questa volta reale, la quale si tracima dal suo, per adesso, piccolo alveo, tra il Marosticense e il guardiano dell'Anticristo, radunneranno alcune decine di individui, può sfociare in fenomenologie preoccupanti per la compagine sociale, stanti le manifestazioni di notevole virulenza verbale che i due pagani portano avanti e che tra l'altro hanno già determinato più di una denuncia alla magistratura. Sinceramente io non ho mai saputo di essere denunciato alla magistratura, e anche se fossi denunciato alla magistratura riterrei questo un grande regalo, perché io sono sempre pronto a processare il macellaio di Sodoma e Gomorra. Perché questo? Perché, torno a ripetere, come funziona il nostro sistema giuridico? Il nostro sistema giuridico funziona che se io ho commesso un reato, la prima cosa che deve essere stabilita è che se esiste il reato, se il reato è qualificabile e come si qualifica all'interno di una situazione. Per cui prima di processare me, bisogna processare il macellaio di Sodoma e Gomorra, il Gesù di Nazareth e la Chiesa Cattolica. Ricordatevelo questo, cioè il nostro sistema e la Corte Costituzionale, fra le altre cose, mi dà anche ragione, e questo è anche per cui potete, anzi, più fatele quante ne volete denunce, io sarei felicissimo. Ci abbiamo provato in tutti i modi.
Sì, no, ma difatti noi siamo messi a ridere.
In tutti i modi ci abbiamo provato nell'ambito del nostro intento, del nostro progetto, non è sì, che sì, abbiamo provocato per averle. Però non ci siamo tirati indietro, non abbiamo misurato le parole o le intenzioni per evitare che... sia chiaro.
Sì, anche dico perché noi siamo messi a ridere perché le uniche cose che sono successe sono delle multe per divieto di sosta. Cioè, per tutti i soci dell'istituto, cioè, nessuno escluso, insomma.
Di quello che ho sinteticamente detto posso fornire ampia prova. E taccio di tante altre cose anche importanti, come certi antecedenti politici. Lo scopo di questa mia lettera è solo quello di far dire basta alla propaganda gratuita, dovevamo pagarla insomma, verso coloro che vogliono far credere alla solita esistenza, i politeisti del Summano eccetera, di una religione pagana che vive solo nelle loro imprudenti fantasie. Abbiamo delle fantasie che non sono prudenti.
Incredibile.
Allora, noi ci siamo trovati venerdì e questa lettera sul giornale di Vicenza. Cioè, chiaramente è un vomito di cane. E in effetti il giornale di Vicenza ci ha pensato molto prima di pubblicarla, ci ha pensato parecchio. Naturalmente, cosa è successo? È successo che, siccome noi non abbiamo problemi, esatto, di sorta, non abbiamo problemi a incontrare o parlare con le persone, non abbiamo problemi di nasconderci o di credere chissà che cosa o di quale stranezza. Allora, immediatamente, naturalmente, abbiamo risposto.
Beh, premetto una cosa, che io immediatamente sono andato a parlare con alcuni giornalisti del giornale di Vicenza, e mentre stavo aspettando che una persona si liberasse, presente un giornalista, ho chiamato l'autore della lettera.
Presente un giornalista.
E gli ho chiesto di fare una lettera di smentita delle sue affermazioni dicendo che erano calunniose. E lui mi ha risposto che non le avrebbe fatte perché la nostra attività dà fastidio ad alcuni cattolici. Alcuni cattolici integralisti e alcuni cacciatori di sette, e che di conseguenza finché noi non ci ritiriamo a vita privata e finché non la smettiamo di rompere le scatole a questi cacciatori di sette cattolici integralisti, la guerra continuerà. Tutto, questa è stata la sua affermazione, cioè lui non ha detto faccio le tesi, non la faccio, ha detto perché sono al servizio di cattolici integralisti a cui date fastidio, ma diamo fastidio solo per la nostra elaborazione. E cioè, nel senso che questi non sono anche capaci di, se noi diciamo delle cose che non sono corrette, se hanno una capacità culturale potrebbero contestare. No, come sempre l'Inquisizione agisce attribuendo agli altri quello che loro pensano, e soprattutto l'Inquisizione agisce impedendo alle persone di potersi esprimersi, di farsi capire, e soprattutto cercare di annientarlo. Per fortuna le cose sono cambiate, perciò gli inquisitori hanno meno possibilità, hanno meno spazio e non possono procedere con la loro attività criminale.
Allora, martedì, e naturalmente parliamo con i giornalisti, facciamo la nostra lettera di smentita. Inizialmente ci avevano detto che ci davano uno spazio uguale, in realtà lo spazio è tre volte maggiore, ma molto di più anche, e vengono pubblicate due lettere, quella di Francesco,
sì, per l'istituto,
e quella mia. Naturalmente sia io che Francesco non siamo stupidi, cioè nel senso che se ci arriva un'occasione del genere noi la usiamo, cioè nel senso che noi siamo delle persone che stanno costruendo la vita, per cui se noi troviamo una situazione nella quale possiamo costruire la vita la costruiamo. Cioè nella nostra attività verranno migliaia di persone ad offenderci, e sinceramente è inutile spaccare la faccia alle singole persone. Ciò che è più importante è invece riuscire a far circolare il pensiero affinché le altre persone che stanno, esatto, attorno e che assistono riescano a cogliere delle cose che gli servono. Questo a noi ci interessa, ed è questo il senso delle nostre lettere, non tanto rispondere alle, sì, insinuazioni. Cioè, questo è abbastanza relativo, è un imbecille molto squallido. Noi l'abbiamo soprannominato la merdaccia, ma anche tutto sommato anche il giornale di Vicenza, naturalmente non usa il termine che uso io, la merdaccia, usa il termine calunnie, calunniatore chiaramente, però questo è il timbro che ha avuto. E adesso vi leggerò la lettera dell'istituto che è stata pubblicata. Voi la leggo io?
No, sì, voi pure.
Allora, naturalmente queste lettere, sia la mia che quella dell'istituto, escono martedì 27 agosto. Vediamo un attimo cosa scrive Francesco. Caro cronista, la comparsa di una lettera sul giornale di Vicenza con riferimenti falsi e calunniosi rivolti all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti non è stata che l'ennesima prova delle finalità denigratorie dell'autore della stessa. Non c'è bisogno di commentare ulteriormente quanto affermiamo. Una semplice ricerca su internet offrirà al lettore la migliore documentazione di quanto scriviamo. Vogliamo offrire solo una prova di quanto sia inattendibile l'autore della lettera. Dopo essersi presentato come cofondatore dell'istituto, quasi a dare maggior sostegno alle sue infondate affermazioni, sostiene Istituto Mediterraneo Studi Politeisti di Marostica, associazione registrata al Tribunale di Bassano. Ebbene, non esiste nessuna registrazione in merito nella sede da lui indicata. All'autore dello scritto deve essere riconosciuta una notevole produzione letteraria per la famosissima lettera di dimissioni mandata da Digos. Un funzionario ebbe a dirci: non sappiamo a chi non l'abbia inviata. L'autore non vuole dire quali siano state le vere ragioni del suo allontanamento dall'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Per noi, noi, per motivi di rispetto nei confronti di terze persone coinvolte, le abbiamo comunicate verbalmente ad un redattore del giornale. Se qualche lettore in privato vuole prova di quanto affermiamo, può sempre scriverci. L'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti ha lo scopo di divulgare tutte le conoscenze possibili su tutte le culture mediterranee non monoteistiche. Qualsiasi gruppo o singolo richiede un nostro intervento o presenza, verrà la sua richiesta accettata. Ricordiamo come nel corso del 2001 il giornale di Vicenza ci abbia pubblicamente ringraziato per il materiale fornito per la realizzazione di un'intera pagina culturale. L'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti non ha finalità politiche. L'Istituto non agisce in favore di nessun fronte politico. L'Istituto rifiuta ogni forma di intolleranza, discriminazione e sopruso. L'Istituto, avendo come riferimento la visione del mondo pagana, dunque una visione religiosa, non ha problemi di confrontarsi, dibattere, discutere con qualsiasi realtà politica, sociale, culturale, religiosa, etnica presente nella nostra società. Vogliamo ricordare come l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, insieme alla Federazione Pagana, rappresentano in Italia il VCER, Concilio Mondiale delle Religioni Etniche. Su internet la documentazione in merito è ampia. Vale la pena anche di ricordare che sin dal 1986, anno di fondazione del primo gruppo politeista vicentino, numerosi studiosi hanno trattato e scritto del politeismo vicentino e tutti sono stati concordi nell'affermare la dimensione puramente culturale e religiosa del politeismo vicentino. Forse l'estensore della calunniosa lettera dubita anche di questi studiosi? Volendo, si può sempre consultare la recente Enciclopedia delle Religioni, edita nel 2001, curata da autori cattolici e pubblicata da una casa editrice cattolica. L'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti collabora alla trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, condotta da Claudio Simeoni. Tutti i suoi iscritti sono su internet, trasmessa da Radio Gamma 5. La trasmissione radiofonica dura da quasi 6 anni. In tutto questo tempo di trasmissione nessuno abbia mai presentato una sola denuncia nei confronti dei conduttori. Perché l'autore della lettera mente? L'attività dei politeisti vicentini è sempre stata ampia. Basta pensare che l'Istituto è stato il primo gruppo italiano ad attivare dei siti internet sulle tematiche del politeismo, paganesimo, stregoneria ed altro. Ricordiamo una fra le molte iniziative, come dal gennaio 2001 a luglio 2002 a Marostica sia stato organizzato un ciclo di ben 20 incontri. Le forze dell'ordine sono sempre state invitate e le volte che vi hanno partecipato hanno sempre evidenziato la normalità e la regolarità delle attività svolte. Il nostro mentore vuole forse mettere in dubbio anche la capacità delle forze dell'ordine? Altra cosa che disturba il nostro scrittore è il fatto che l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti e Claudio Simeoni abbiano affrontato il tema della pedofilia nell'ambito delle religioni monoteistiche, con particolare riferimento al cristianesimo. Dobbiamo forse ricordare quanto sul tema i mass media siano intervenuti? In Italia il tema è stato marginalmente trattato. Se i lettori conoscono l'inglese, sui siti dei mass media americani troveranno una valanga di notizie e informazioni. Dobbiamo forse ricordare che sull'argomento dei sacerdoti pedofili è intervenuto il rappresentante di Dio in terra? Dobbiamo ricordare che sul tema sacerdoti pedofili è intervenuto il presidente degli Stati Uniti d'America, George Bush? Quello che i politeisti e l'amico Claudio Simeoni hanno fatto è stato di ricercare le ragioni teologiche e religiose che portano così tanti sacerdoti monoteisti ad essere pedofili. Francesco Scanagata. Questa è la risposta che è stata fatta. Naturalmente Francesco ha dato una risposta per far comprendere che siamo un gruppo religioso, che abbiamo intenti religiosi e finalità religiose. Non si trattava di rispondere alle bassezze infami di questo personaggio, anche perché
non c'è niente
che si possa rispondere,
cioè non c'era un fatto concreto che potesse essere contestato.
Se uno si inventa che Francesco viene dal Burundi, cosa può rispondere? Puoi solo ridere in faccia, cioè,
io voglio per dare la dimensione, cioè solo per ridere, che questo autore ha mandato un messaggio pubblico su internet accusando me e Claudio di essere complici degli attentati l'11 settembre. cosa può fare di fronte a simile affermazione? Non lo so, cosa devi dire? Cioè, sì. Ti ricordi quel messaggio che ha mandato proprio il 12 settembre su internet, ha accusato a me e Claudio che siamo complici degli attentati dell'11 settembre a New York, sì, alle Torri Gemelle. Cioè, e di fronte a una simile accusa, cosa può reagire?
Non solo ridere in muso,
cioè,
e basta,
so, ridi, cioè,
non c'è altro da fare. Cioè, comunque, questa è la lettera che Francesco ha fatto in risposta a quella lettera di diffamazione. E quello che è importante è che la lettera viene titolata dal giornale.
Il titolo è del giornale, non è nostro.
Il titolo è del giornale: Le calunnie ai politeisti vicentini. Cioè, è il giornale che gli dà del calunniatore. Sì, è chiaro questo. Cioè, il giornale, a parte tutte le prove che gli ha dato Francesco, sì, e le informazioni che ha dato, e le verifiche che loro hanno fatto, il giornale alla fine ha riconosciuto che là c'era diffamazione. E anche il giornale rischiava un'eventuale denuncia. Cioè, non era soltanto la lettera del personaggio che l'aveva fatta, ma anche il giornale avrebbe potuto rischiare pesantemente. Però d'altronde il giornale dice: io faccio un mestiere, non era nel mio interesse calunniarvi, anzi,
sì, esatto,
è quello il calunnia, cioè il calunniatore è il Vittorio Fincati.
Infatti, appunto, ricordo che appunto il titolo Le calunnie politeiste vicentini, cioè i titoli li fanno sempre i quotidiani. Noi non abbiamo chiesto neanche un titolo, cioè abbiamo presentato le lettere e loro stabilivano quando e come pubblicarle e con che titolo, e hanno scelto un titolo esatto, proprio azzeccato, anche perché in base a quello che verbalmente gli è stato comunicato e in base ai documenti scritti prodotti hanno capito che quello che veniva detto cos'era.
Su internet ho fatto girare questa: da questa sera cominciamo a raccontare un nuovo capitolo della merdaccia Vittorio Fincati. Lo abbiamo definito merdaccia per la sua attività di diffamatore e infamatore al servizio di una banda di cattolici il cui scopo all'interno della Chiesa Cattolica è quello di offendere i sentimenti religiosi delle persone. Questa definizione gli è stata data per il disprezzo che abbiamo e per la bassezza morale e lo squallore che ha manifestato mentre si presentava nascondendosi dietro decine di caselle di posta. Ma ora non siamo solo noi, anche il giornale di Vicenza ha riconosciuto la sua attività di calunniatore. In parole più emotivamente immediate, mertaccia. Il punto è che i comportamenti di Vittorio Fincati possono fare puzza per un attimo, ma come ogni puzza non lascia traccia al primo soffio di vento. Non solo, ma dopo il soffio di vento l'aria diventa più pulita. Questa sera, un po' io, un po' Francesco, racconteremo le vicende di questi giorni, postando gli articoli del giornale di Vicenza, che, titolando la risposta alle sue insinuazioni, calunnie ai politeisti vicentini, lo ha definito un calunniatore, cioè una merdaccia. Vale la pena di raccontare questa storia perché il risultato di questa storia è stato che il giornale di Vicenza, con una tiratura di 60.000 copie, non solo ha riconosciuto la consistenza dell'attività di Vittorio Fincati, ma ha offerto a tutti i suoi lettori i link per raggiungere tutti i miei siti, cosa che non avremmo mai ottenuto nemmeno pagando. Ha messo il nome della radio, le frequenze e l'orario della trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Ha pubblicato tutta una serie di affermazioni che senza l'attività di diffamazione di Vittorio Fincati nessun giornale, nemmeno i più spregiudicati, avrebbe pubblicato. Il risultato è stato un arrivo massiccio di visitatori sui siti come non si era mai visto. Stasera manderà Francesco e poi... E questa circolare è girata su internet. Va bene, quello è quello che ha detto l'istituto. È quello che ho detto io, lo leggiamo adesso. Naturalmente c'è uno stile che è quello di Francesco e c'è un altro stile che è il mio. Naturalmente i due stili sono abbastanza inconfondibili. La nostra storia è anche in internet, così titola il giornale di Vicenza. Caro cronista, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Quando mai un giornale mi avrebbe messo questi tre titoli? In merito alla lettera da voi pubblicata, a firma del signor Fincati, voglio chiarire alcune cose. È facile offendere, inventare offese, creare allarme sociale, gratuito, instillare il dubbio. Diverso è quando si tratta di dimostrare le offese, le insinuazioni e le illazioni. Da 6 anni trasmetto una piccola radio privata da Cadoneghe, ogni giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 16.30 e dalle 19 alle 20. Non trasmetto da poco tempo, trasmetto da questa radio da quasi 6 anni. In questi 6 anni ho definito il paganesimo politeista e i percorsi di stregoneria attraverso studi, analisi e trasformazione soggettiva. Il risultato di questo lavoro, troppo grande per essere tutto su internet, lo trovate ai siti http, elenco dei siti nostri, trovate. Sono una persona pubblica, tanto che ad ogni pagina dei miei siti si trova il mio indirizzo e il mio numero di telefono. La stregoneria e il paganesimo politeista che sviluppo colloca l'essere umano davanti al mondo, davanti a tutte le problematiche della vita, perché il paganesimo politeista è espressione della vita stessa, sia della vita quando è uscita dal brodo primordiale, che la vita del singolo essere umano nella natura, come in ogni sistema sociale e in tutte le problematiche che le necessità della vita presenta. Io leggo il cristianesimo quale espressione estrema del male, analizzo i testi cristiani, i loro Vangeli, la loro Bibbia e commento. I commenti sono tutti pubblicati su internet e li potete leggere ai siti indicati, insieme ad altri testi per 7 milioni di caratteri. Oltre ai testi di stregoneria e del paganesimo politeista, pubblichiamo anche le sentenze della Corte Costituzionale relative alla libertà religiosa. Nessuno ha mai contestato che quanto asserisco non fosse una lettura coerente del cristianesimo e dei testi antichi, quali la Teogonia Giudea, gli Inni Orfici, gli Oracoli Caldaici o il commento di alcuni testi dell'Ennea di Diplotino. Faccio presente che per questi ultimi il portale dell'Università di Filosofia di Bari ha inserito un link. Se qualche cristiano ritiene che quanto dico non corrisponda ai loro testi, può tranquillamente sfidarmi in un pubblico confronto, sono sempre disponibile, però la sala la trovate voi e la pubblicità allo scontro lo fate voi. Lo so che sto mettendo in discussione i fondamenti della filosofia classica, della pedagogia e della sociologia, ma il mio compito è quello di essere ossequioso all'articolo 4, comma secondo della nostra Costituzione e non nascondere la testa sotto la sabbia e fingere di non vedere da dove i problemi sociali, etici e morali hanno origine. Il paganesimo politeista è diverso da tutte le altre religioni. Le altre religioni parlano della vita. Il paganesimo politeista è la vita stessa. Le altre religioni si riferiscono ad una volontà esterna al mondo. Il paganesimo politeista incontra la volontà negli oggetti del mondo, negli esseri della natura che costruiscono loro stessi e non sono sottoposti alla volontà di un Dio padrone. Davanti a questo i diffamatori si sprecano. Mentre noi siamo persone pubbliche, che non solo attraverso la radio, ma abbiamo dato notizia sia su internet e sia sui giornali, quando abbiamo potuto, della nostra attività, che non ha nulla a che vedere con le sette, le quali separano gli individui dal contesto sociale per imporre una loro verità. I pagani politeisti si attrezzano psicologicamente, moralmente, eticamente, per vivere appieno la vita di persone sociali, come dovrebbe essere in un sistema sociale vivo, pieno di idee e di fermenti vitali. Certamente non sono tollerante nei confronti degli spacciatori di eroina e nemmeno di chi costruisce nelle persone le condizioni per diventarne dipendente. Non sono tollerante con chi vuole risolvere i problemi sociali esclusivamente con l'uso della costrizione, violenza, intimidazione e galera. Non sono tollerante con gli stupratori di bambini, né con chi pretende di trasformare le persone da soggetti di diritto in oggetti di possesso. Se il paganesimo politeista non è un contributo alla costruzione della libertà per gli esseri umani, il paganesimo politeista non sarà. E questa, Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E questa è la seconda volta che appare sul giornale. E i titoli, credo una volta sola un giornale li ha pubblicati, quasi per ridere più che altro.
Beh, significativo è il fatto della quantità dello spazio, della precisione e del fatto che principi fondamentali sono stati espressi tranquillamente e che appunto il giornale di Vicenza, in due o due lettere, non ha avuto problemi a riportare le nostre affermazioni. E questo è significativo anche perché si dimostra che ormai questa trasmissione, la nostra attività su internet, è riuscita a dimostrare la profondità, la solidità, la consistenza, le ragioni e le tesi del paganesimo, e che anche un quotidiano che fa un'attività di informazione è capace di comprendere questa dimensione e di fronte appunto a questa dimensione riconosce il lavoro svolto. E pensate appunto che questo qua è fondamentale, che implica che anche la qualità con cui il giornale di Vicenza va ad affrontare la realtà del paganesimo significa che il paganesimo si è affermato, significa che le persone ormai hanno un chiaro concetto della distinzione tra paganesimo e monoteismo e che questo comincia a entrare tranquillamente in tutti gli aspetti della società. Possiamo dire che è una nostra grande vittoria di questa trasmissione, dell'attività su internet, delle pubblicazioni, cioè significa che anni di martellamento sono stati martellamenti su basi concrete, su sostanze, cioè nel senso che provate a pensare all'inizio di questa trasmissione quante cose erano difficili, quante nostre espressioni venivano criticate. Benissimo, queste espressioni vengono pubblicate su un quotidiano che non è un quotidiano da poco, perché pensate, il Giornale di Vicenza ha un quotidiano
60.000 che... copie, su... per cui almeno 100.000 lettori.
Sì, e pensate che Vicenza, 60.000 copie, Vicenza ha 800.000 abitanti.
La provincia, sì.
Cioè la provincia di Vicenza, cioè un quotidiano che vende 50-60.000 copie in una provincia di 800.000 persone implica che la conoscenza, l'interesse, il fatto che queste tematiche non provocano le reazioni, cioè che senso che le persone le vanno a valutare per le affermazioni e comprendono che sono vere, è diffusissima. Cioè, questo proprio rappresenta anche un salto qualitativo della presenza del paganesimo in Italia. Cioè,
c'era quella persona che era venuta alla cena del Musso, no? Che raccontava di essersi trovata a Ravenna, era a Ravenna e è stata fermata da, non so, sono stati degli evangelici e qualcosa, no? E questi qua la fermano e gli chiedono: ma lei crede in Dio? E allora questo rimane un po' perplesso e dice: quale Dio? Questi qua, gli evangelici, restano allibiti. E la persona a un certo punto si dice: ah, il macellaio di Sodoma e Gomorra. Naturalmente questi sono presi, sono letteralmente scappati. Proprio per far comprendere come si stia associando mentalmente quella che è la dimensione pagana della vita, cioè la visione pagana, anche proprio nella quotidianità, sì, nel vivere comune.
Sì, beh, anche il punto fatto che il quotidiano riporti questo, cioè senza nessun problema poi ci dia l'indicazione dei siti internet, il fatto stesso che dia un titolo che dice che la nostra storia è anche in internet, cioè dice chiaramente ai lettori: vedete, noi pubblichiamo questo, però le loro tesi sono pubbliche, cioè a chi ci dice che noi siamo una sete, che non si conoscono le cose, il giornale dice no, cioè loro sono pubblici, perché guardate, noi diamo un titolo dicendo che la loro realtà, che le loro informazioni, i loro testi sono su internet. E di fronte a questo cosa si può fare? Logicamente i calunniatori agiranno sempre, ma noi rispondere a una singola calunnia sarebbe perdere tempo, cioè il nostro scopo non è quello di fare le beghe, le comari o le pettegole.
Il problema è che diamo fastidio perché effettivamente, perché quello che noi facciamo non solo è pubblico, ma è reale, cioè quello che noi siamo andati costruendo anche insieme a tutti i radioascoltatori attraverso questa radio in questi 6 anni, non è una cosa campata in aria, ma rappresenta un continuum con tutta la storia della filosofia, della pedagogia, dei miti, della civiltà classica, delle civiltà mediterranee, e che stanno venendo fuori dappertutto. Cioè, non ci siamo solo io e Francesco che fanno questa roba, qua e là nel mondo ormai sono decine e decine di persone che ognuna con la sua visione della vita, con le sue cose, sta ripescando l'antico. Cioè, a uno come Frau, a cui la Repubblica gli concede ormai pagine intere, sì, sì, per scrivere dei miti antichi, addirittura ho visto adesso, vado a memoria, perché sì, esatto, proprio quello volevo citare, addirittura i testicoli del toro attaccati alla statua di Artemide, no? C'è un articolo in tutta pagina di Frau che va a spiegare cos'era il mito e cos'era queste palle che nessuno aveva mai capito che pendevano da Artemide. Artemide è fra le altre cose, uno dei suoi attributi è la nascita, è la costruzione della vita all'interno dell'essere natura, per cui le palle di toro rappresentavano proprio la fertilità, la possibilità di costruire il futuro. Se noi abbiamo una divinità come Artemide che ha questa visione della vita, costruire il futuro, tant'è che gli si dedicano le palle dei tori uccisi, se noi abbiamo questa divinità, figuratevi se noi possiamo tollerare che vengano stuprati dei bambini, cioè, oppure la violenza rispetto a chi non si può difendere. Cioè, per noi è una cosa divina l'essere intollerante.
Sì, anche perché se tu citi appunto questo articolo sulla Repubblica che parla di Artemide, e Frau scrive tranquillamente: l'avesse saputo Paolo, il futuro San Paolo lì in zona a fiammeggiare contro i pagani, cioè si dice chiaramente che anche l'attività minima di ogni monoteista è sempre quella di la violenza. E lui dice appunto che San Paolo ne disse talmente tante
di
castronerie che a un certo punto tutti si ribellarono a questo comportamento che lui ebbe. Cioè, ricordate sempre che San Paolo era lì per parlare della distruzione, cioè nel senso che prima si distruggevano i templi, esatto, si distruggeva la cultura, si distruggevano le statue e poi si potevano benissimo distruggere le persone.
Uomini, certo. Infatti c'è un passo in un libretto, un Galla Placidia, edito da Laburo, che dice che praticamente la Sicilia, il morale della Sicilia, proprio lo spirito divino della Sicilia, è cominciato a morire quando hanno buttato giù la statua di Asclepio, Sculapio. Cioè, in effetti c'era talmente tanti simboli, sì, no? I simboli della vita, i simboli della salute, i simboli di Igea, che oltretutto la stella a cinque punte ha anche una storia molto particolare anche all'interno proprio di Salus. Bene, distruggere quella statua era proprio un sfregiare quello che era il futuro. Non c'è più futuro, non avete più futuro, che cazzo? E però proprio distruggere proprio il simbolismo che portavano gli uomini a costruirsi per il futuro. E questo fecero i cristiani.
Sì, appunto, voglio ricordare che, come diceva Claudio, che non siamo solo noi, cioè nel senso che più o meno in moltissimi altri campi esistono proprio iniziative che vanno a dimostrare la profondità della riscoperta pagana. E discorso la riscoperta pagana non più legata solo come un fattore di investigazione filosofica o di filologia o soltanto del passato di archeologia, ma come proprio funzionalità pratica per l'esistenza del quotidiano. Cioè, ormai è chiaro che esiste una separazione netta tra la visione pagana e una visione monoteistica. E benissimo, voglio ricordare che tutti quanti hanno sempre affermato che lo scontro del futuro sarà tra il paganesimo, il politeismo e il monoteismo dall'altra parte, proprio perché di lì cambierà radicalmente la qualità di vita delle persone, il tipo di società che si vorrà decidere. E questo è importante, questo appunto è quello che conta. E noi diamo il nostro contributo, noi certamente siamo un'avanguardia, e come tutte le avanguardie siamo avanti rispetto agli altri, però ricordate che noi, il nostro ricollegamento è un ricollegamento a tutto il paganesimo, e vogliamo ricordare che negli ultimi 15 secoli la lotta dell'umanità è stata quella di liberarsi dalla follia del monoteismo, dalla pazzia del monoteismo, dalla criminalità del monoteismo. Ricordate appunto quante persone hanno dovuto dare la loro vita o sono state bruciate soltanto perché cercavano di realizzare la loro esistenza. Non chiedevano conversioni, non chiedevano battesimi, non chiedevano sacrifici, non chiedevano rinunce, non credevano nei peccati, non affermavano peccati, non affermavano verità, ma affermavano la loro esistenza, affermavano la loro realtà e la capacità di ogni individuo di agire e di essere libero. Benissimo, per questo i monoteisti, i cristiani, hanno ucciso milioni di persone.
E naturalmente c'è stata una reazione da parte della merdaccia, non è che non ci sia stata. Prendiamo un messaggio da una mailist su cui lui ama molto sproloquiare. E all'interno di uno di questi messaggi che ho stampato, e chiaramente me lo tengo perché a futura memoria, dice: per quanto riguarda l'ultimo battibecco, lo chiama battibecco lui, con i simeonisti, posso dire che grazie all'indiretta pubblicità che è stata fatta al Simeoni, circa 400 persone hanno visitato i siti internet dei due sciagurati. Allora, questo numero qua, 400 visite, io l'avevo spedito a Francesco e Alberto, perché in realtà c'erano state 400 pagine aperte, non 400 persone, 400 pagine aperte da mezzanotte e mezza alle 9, cioè da mezzanotte e mezza alle 9 della mattina sono state aperte 400 pagine. Però subito prima erano state aperte altre 180, per cui praticamente in poco più di 24 ore ci sono state quasi 600 pagine aperte in internet. E anche oggi era un disastro di arrivi.
Sì, sì, ma infatti io ho visto, così non ho avuto tempo di verificare le varie visite, su un sito secondario che abbiamo, in cui nella media degli ultimi giorni in punta massima sono state 22 pagine aperte al giorno. Io ho controllato dopo 10 ore, ne sono state aperte 96 pagine. Sì, cioè, il giorno che è uscito l'articolo, tanto per dire, insomma.
Sì, è una cosa impressionante. Praticamente c'è stato un aumento di arrivi del 110%. Dopo eventualmente vi darò anche qualche dato.
Sì, ma anche questo qua è importante, perché le persone col discorso internet possono verificare le nostre affermazioni.
Sì, ma la cosa più importante è questa. Tu sai che in alcuni siti che ho, la gente non arriva all'index, ma arriva alle pagine interne, perché per le parole, no? Ricercano per le parole, arrivano sulle pagine interne. In realtà l'index è abbastanza basso, mentre invece le pagine interne sono altissime. Cioè questo è... Bene, invece adesso arrivano sull'index, perché? Perché il giornale ha pubblicato gli indirizzi dell'index, per cui per arrivare alle pagine interne passano pure. Per cui già da questo movimento si può vedere la quantità di incidenza che ha il giornale rispetto a, sì, a quello che è le visite normali, insomma. Bene, torniamo ancora a questo discorso qua. Questo fatto, cioè le 400 che hanno visitato, è un fatto positivo e altamente auspicabile da me, dice la Merdaccia, perché fra questi 400 non ci potrebbe esserci pure qualche pazzo fanatico che decide di liberarci una volta per tutte dei due intriganti senza che ci si debba sporcare le mani? Cioè, vi rileggo un'altra volta così riuscite, naturalmente lui dice che scherza, cioè uno che fa diffamazione, sì, contro terzi e poi scherza. Questo è un fatto positivo e altamente auspicato da me, perché tra questi 400 non ci potrebbe esserci pure qualche pazzo fanatico che decida di liberarci una volta per tutte dei due intriganti senza che ci si debba sporcare le mani. E questo, credo che dal punto di vista giuridico tecnicamente non è una minaccia, però è qualcosa che ci va molto vicino, cioè manifesta le intenzioni di questa persona.
È quasi un'istigazione a delinquere.
Siamo, naturalmente, fra parentesi dice scherzo, naturalmente, dopo le infamazioni, dopo le diffamazioni, dopo le infamità.
No, ma poi ti sottolineo una cosa, che ha usato le parentesi quadre.
No, a tonde.
Tonde?
Sì.
Mi sembrava visto prendersi qua niente.
No, no, tonde. È difficile sul computer, cioè non c'è la mano. Comunque, questo è le affermazioni di questo diffamatore. Cioè, questo è il livello culturale di questo o morale, etico di questo personaggio.
Sì, beh, appunto, la cosa appunto fondamentale, e torno a ripetere per noi basilare, è di dimostrare che il paganesimo non è una setta, ma è qualcosa che insegna alle persone di diventare indipendenti e di avere conoscenza.
Per la cronaca, l'ho tirato giù sul dischetto questo messaggio e l'ho stampato, per cui è in carta ed è anche fotocopiato, perché servirà per quello che devo fare io.
Sì, ecco, quello che appunto noi ci interessa non è tanto il fatto di avere 400 visite, ma per dimostrare alle persone che esiste una possibilità di affrontare la vita, l'esistenza in maniera diversa, perché molte persone hanno proprio il problema di concepire un modo diverso da quello del monoteismo di affrontare la realtà. Molte persone pensano che si possa, che l'unica possibilità religiosa, l'unica possibilità esistenziale sia quella dei monoteisti, solo cambiando nomi, solo cambiando sigle, solo cambiando definizioni, ma che la sostanza sia la stessa. Quello che noi pagani vogliamo dire è che esiste una visione del mondo, una realtà, un tipo di organizzazione sociale, culturale, religiosa, individuale, che è radicalmente diversa, che non ha nulla a che fare e che non spartisce nulla col monoteismo. Il paganesimo non è una religione di tipo monoteistico in cui sono cambiate le divinità di riferimento. È la base, è la sostanza, sono i principi, sono i valori. E la base del paganesimo sono sempre le persone, cioè nel senso che non c'è quella volontà di dominazione, di sottomissione, di rassegnazione. Nel senso che nel paganesimo non si parlerà mai di peccato, non si parlerà mai di condanna delle persone. Noi torniamo a ripeterlo, quello che noi vogliamo concepire ed affermare è questo, che le persone sono autosufficienti, hanno tutte le possibilità e hanno il dovere di realizzare la loro esistenza. Se una persona rinuncia alla propria esistenza, non fa solo un danno a se stessa, fa un danno complessivo, cioè nel senso che permette a chi vuole veramente annientare la società di permettere di cancellare altre esistenze, perché il problema del monoteismo è questo, che non si può essere rassegnati, non si può far finta di non vederlo, perché il monoteismo sfrutta il fatto che le persone possono essere rassegnate, perché non si ferma. Il monoteismo è un rullo compressore che deve annientare e cancellare tutto. Ricordiamoci sempre quell'insieme di predicazione criminale di Cristo che parla sempre di annientare gli avversari, che dice sempre: voi siete dei peccatori, voi siete indegni, voi siete, se non ci sono io voi non contate niente. Questo è un principio che noi pagani non potremo mai accettare, perché ricordatevi sempre che il monoteismo vi insegnerà sempre di essere delle persone indegne, e noi diciamo che tutte le persone, non facciamo distinzione, hanno la loro dignità, hanno i loro diritti, hanno i loro doveri, hanno le loro possibilità. Non c'è nessuno che è marchiato, non c'è nessuno che fa parte del gregge. Tutti hanno la loro dimensione e tutti hanno la possibilità di realizzarsi. E questa è una distanza fondamentale che noi vogliamo far comprendere. Noi alle persone non ci interessa che vadano ad apprendere mitologie, che vadano ad apprendere nomi di divinità, che vadano ad apprendere riti. Per noi è fondamentale come pagani sapere che le persone hanno la capacità di dire: io appartengo a me stesso, la mia vita la decido, la realizzo, la faccio, agisco, e non c'è nessun altro che mi possa dare un giudizio, un valore, non c'è nessun altro che deve stabilire quello che io valgo, quello che io faccio. E logicamente questo è un principio fondamentale. A noi è questo che interessa affermare e far conoscere. E per fortuna che esiste internet, in cui le persone possono finalmente verificare quello che i calunniatori dicono e quello che noi in realtà veramente siamo. Perché ricordatevi che anche il giornale di Vicenza, di fronte alla documentazione ampia che gli abbiamo fornito, ha riconosciuto questo e non ha avuto problemi nel pubblicare addirittura i link. Cioè, nel senso che ha detto, sì, anche noi siamo capaci di aver compreso la dimensione religiosa e di conseguenza...
Non mi ha detto che siano d'accordo, anzi...
Anzi, no, ma loro fanno informazione. Cioè, di fronte a un dato reale, di fronte all'elaborazione, di fronte a quello che noi gli abbiamo fornito, loro riconoscono questo, insomma. E questo è altamente positivo. L'importante è che... Però cos'è importante? Che le persone non stiano a fare gli spettatori, cioè nel senso che il comportamento delle persone di essere spettatori, di lasciare che gli altri siano gli altri a fare, è sempre la cosa dannosa. Ricordatevi che è meglio fare e pentirsi che non fare e pentirsi. E allora, alle persone diciamo sempre questo. Ricordatevi che non esiste nel paganesimo nessun salvatore. Non ci sarà nessun messia che vi viene ad annunciare una buona novella.
Non solo nel paganesimo, non esiste proprio. Non esiste, in nessun posto. Cioè, non come inganno.
Sì, è soltanto una menzogna. E non esiste neanche nessun salvatore. Di conseguenza, voi non avete bisogno di essere salvati. Però la vostra vita può essere distrutta, può essere cancellata. Può essere cancellata non soltanto materialmente dall'Inquisizione cattolica e cristiana, ma può essere cancellata anche dal punto di vista psichico e dal punto di vista psicologico. Ricordate che l'Inquisizione è la malattia del monoteismo, la malattia cristiana, la deformazione della vita che porta Gesù Cristo. Non agisce soltanto più con i roghi, ma agisce anche con l'insegnamento di religione ai bambini. La follia, la malattia e la criminalità del messaggio di Cristo agisce nel momento in cui i genitori portano i figli a catechismo, li portano negli oratori, e questo non pensate che non sia nocivo, è altamente nocivo. Cioè, e non pensate di dover reagire solo di fronte alle fiamme di un rogo, perché la cosa fondamentale è reagire verso le cose che veramente distruggono la realtà. E pensate quanto è dannoso ancora pensare che i genitori possano dire: mando il mio figlio a catechismo cristiano perché gli insegnano qualcosa. Gli insegnano soltanto a rinunciare alla propria capacità, alla propria esistenza, gli insegnano soltanto ad essere annientato. Allora, di conseguenza, quello che noi diciamo non è che dovete insegnare ai vostri figli il pantheon pagano, ma dovete insegnare ai vostri figli la capacità di essere indipendenti, la capacità di apprendere, di conoscere, di sperimentare, e soprattutto la cosa peggiore che il monoteismo può insegnare ai vostri figli è che sono dei peccatori e che sono marchiati. Ricordatevi che le persone non devono essere liberate da niente, cioè non c'è il marchio, non c'è il peccato originale, c'è soltanto vivere. E questa è la nostra vittoria, il poter affermare questo, è nella speranza che le persone che hanno questa sensibilità agiscono in questo senso. Sì.
No, volevo anche l'ultimo pezzo leggere, la prima conclusione, sì, di questa vicenda, sì, di queste tre lettere, che ritengo che sia anche abbastanza importante. Sì, tutto quello che faccio io è importante, cioè io ritengo che tutto quello che faccio è importante. Se tutto quello che io faccio non è importante, non ha nessuna importanza, perché è importante perché io l'ho fatto e per me è importante. Cioè, chiariamoci questo, uno può anche dire a me non me ne frega niente, però per me lo è. Se non fosse importante per me non lo farei, Francesco. No. Allora, scusa, mi sono alzato alle 4 stamattina per fare il turno in fonderia, per poter fare questo, invece è più importante.
Sì, ma infatti questo è, cioè, nel senso che le cose vengono sempre fatte perché uno sente il valore di quello che fa, e lo fa anche perché gli piace, nel senso che lo sente non come un dovere, ma come la capacità di realizzare la propria esistenza.
Voi troverete sempre un pagano politista che è orgoglioso di se stesso, perché ci ha provato. Cioè, anche se fallisce nella vita e in quello che fa, comunque ci ha provato ed è orgoglioso di averci provato. Cioè, non è importante il riuscire ad ottenere sempre i risultati che vorremmo, l'importante è che noi ci proviamo a prenderci in nostre mani la risposta. responsabilità della nostra vita, e di questo dobbiamo essere orgogliosi, e dobbiamo essere orgogliosi di tutti i fallimenti che abbiamo, perché i fallimenti, i nostri tentativi, le cose che non vanno in porto, sono il nostro patrimonio di vita che noi dobbiamo trasmettere ai nostri figli. Cioè, più che dire ai nostri figli siamo bravi, spieghiamo ai nostri figli tutti i nostri fallimenti, dove, e cerchiamo di capire perché abbiamo fallito, e così gli forniamo degli strumenti perché loro vadano più avanti di quello che noi facciamo. Cioè, spieghiamogli dove abbiamo mancato, dove avremmo voluto essere e non ci abbiamo fatta, dove avremmo voluto fare e non abbiamo fatto. Così gli forniamo anche le nostre limitatezze, cioè in fondo gli forniamo anche al figlio l'immagine di un genitore che non è un Dio padrone, un Dio onnipotente, ma è una persona che sta vivendo e cerca di vivere nel miglior modo possibile nella situazione in cui si trova. Spiegatevi questo ai vostri figli, anziché pensarvi a immagini e somiglianze di Dio padrone come vi hanno insegnato i cristiani, che è la roba più importante.
Sì, anche perché bisogna ammetterlo che logicamente quando noi abbiamo cominciato da questa radio, le polemiche, le problematiche sollevate sembravano dure, e poi alla fine, dopo 6 anni, anche i quotidiani non hanno problemi nel riportarli. Cioè, è stato anche un salto culturale di informativo, infatti, non da poco, insomma, nel senso che si sono aperti spiragli non indifferenti, e logicamente questo anche perché gli dei ci hanno aiutato, perché ricordiamo sempre che anche i mass media hanno una loro divinità, non hanno un santo, hanno una divinità. E Mercurio insegna sempre anche a sfruttare le occasioni,
sì, cogliere le voci.
È il messaggero degli dei, ma è anche quello che agisce per intuito e per rapidità, insomma.
Va bene, questo è il pezzo delle prime conclusioni che ho mandato di queste tre lettere che sono apparso. Ciao, nei dibattiti di stregoneria vi ho detto che i fenomeni non emergono creati di immagine e somiglianza di un Dio padrone, ma sono sempre manifestazioni di un insieme. Una qualità della stregoneria antica, oggi le metodologie d'analisi lo fanno abbastanza comunemente, era la capacità di un individuo di non farsi abbagliare dal fenomeno, ma di superarlo per affrontare l'insieme da cui era scaturito. Quando si pratica l'analisi dei testi e il loro significato proiettandolo nell'attività quotidiana, è necessario scomporre il principale del testo che vogliamo considerare dal secondario che, per quello che voglio dimostrare, è altra cosa dal principale. Della lettera articolo del diffamatore Fincati prendiamo una frase isolandola dal contesto. Con questa frase egli voleva suscitare indignazione, chiamare a linciaggio, diciamocelo chiaro, insomma, per il nostro lavoro. La frase era: il suo cavallo di battaglia è attualmente la pedofilia all'interno della Chiesa, che egli fa risalire addirittura a Cristo. Il problema di questa frase è che tutti riconoscono che l'origine della pedofilia moderna sta nei Vangeli cristiani, quale insegnamento a Gesù di Nazareth. Tutti lo sanno o lo intuiscono, ma nessuno deve dirlo. Nelle nostre repliche non abbiamo tenuto in considerazione la lettera della merdaccia Fincati, perché le sue insinuazioni sono puri insulti, come ha riconosciuto il giornale di Vicenza, dando per questo ampio spazio alle nostre lettere, di un individuo psichicamente malato, come in tutte le tradizioni i cattolici si servono per i loro scopi di individui malati. Abbiamo sottolineato il discorso che noi facciamo nella costruzione del paganesimo politeista. Infatti Francesco ha rilanciato ciò che non si deve dire, rivendicando il fatto di dirlo perché in Italia il tema è stato marginalmente trattato. Se i lettori conoscono l'inglese, sui siti mass media americani troveranno una valanga di informazioni e di notizie e informazioni. Dobbiamo forse ricordare che l'argomento dei preti pedofili è intervenuto il rappresentante del Dio in Terra. Dobbiamo ricordare che sul tema sacerdoti pedofili è intervenuto il presidente degli Stati Uniti George Bush. In realtà Francesco ha evocato il principio di uguaglianza pagano-politeista, che oltretutto è ben espresso dalla nostra Costituzione, e che, anche se spesso, troppo spesso ignorato, ed è il principio di uguaglianza assoluta di ogni soggetto giuridico, un'uguaglianza che esiste in quanto è un soggetto giuridico e non perché quel soggetto giuridico manifesta delle qualità. È un principio pagano politeista in aperta contrapposizione ai principi cattolici, secondo cui il Dio padrone è sottratto al giudizio degli uomini per le sue nefandezze, in quanto portatore della qualità del Dio creatore e padrone, da cui ne deriva che tutti i principi e la gerarchia che ne consegue sono sottoposti al Papa, che non può essere sottoposto a giudizio di nessuno. I pagani, al contrario, processano ogni soggetto di diritto, in quanto ogni soggetto di diritto è sottoposto al principio di uguaglianza di ogni altro soggetto di diritto. Non esiste il privilegio di Wojtyla all'impunità, salvo i rapporti di forza sociali, nello stupro dei bambini di cui è responsabile, mentre per contro ogni essere umano ha il diritto dovere di imputare a Wojtyla i delitti di cui è responsabile e l'orrore che comportano. Oltre al rafforzativo di Francesco, c'è stato il mio rafforzativo. Non sono tollerante con gli stupratori di bambini, né con chi pretende di trasformare le persone da, da soggetti di diritto in oggetti di possesso. Il mio rafforzativo ha un duplice scopo. Primo, rivendicare il diritto a non essere tollerante, che poi non è un diritto, ma un dovere sociale. Essere tolleranti equivale ad essere complici, partecipazione morale in stupro di minori. Questo vale anche quando si finge di non vedere, o quando si è stati educati a non vedere, o a credere che le cose siano diverse. Quando si è cattolici, si è sempre complici morali in stupro di minori. Per cui anche il diritto dovere di indignarsi, il diritto dovere di trattare Wojtyla come un miserabile squallido bandito da strada. Il secondo scopo è definizione sociale e giuridica dell'insieme di cui lo stupro di minore non parte, è una parte, magari più appariscente. Tutta l'attività del cristianesimo è quella di trasformare gli individui da soggetti di diritto in oggetti di possesso. Questo parleremo di più stasera, però. Oggetti di possesso del Dio padrone, di cui loro, preti, Wojtyla, Resa, sono i delegati che gestiscono le gregge. In altre parole, stuprare bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questa struttura dottrinale che io e Francesco abbiamo sviluppato in poche righe è stata pubblicata dal Giornale di Vicenza. I giornalisti trovavano logico che la pederastia della Chiesa Cattolica derivi dall'imitazione del Gesù di Nazareth, altrimenti non si capirebbe come Wojtyla, che caccia dalla Chiesa Cattolica quelli che mettono in discussione l'imene della figa della Madonna dei cristiani, e poi si astiene, lasciamo perdere la propaganda dietro la quale si nasconde, dal condannare chi stupra minori. I preti gli avrebbero detto: condanna anche Gesù. Ciò che i giornalisti non avvertono è cosa comporta la manifestazione di un simile fenomeno nella società. Che Gesù di Nazareth fosse un appropriatore di bambini, salvo trovarsi nell'orto col ragazzino nudo, è cosa nota. Non è noto l'effetto che ha questo sulle persone. Ebbene, i giornali lo hanno pubblicato e noi faremo tesoro di tale pubblicazione, accanto alla quale noi manifestiamo i nostri principi dottrinali. Questo è uno dei tanti motivi per i quali non abbiamo preso in considerazione le calunnie della merdaccia. A noi interessa costruire il paganesimo politeista e siamo sufficientemente disciplinati per cogliere più d'uno il centimetro cubo di opportunità che si presenta. Se non fossimo disciplinati, ci comporteremmo come la merdaccia Vittorio Fincanti: diffamare, inveire e spargere illazioni, il tutto solo per avere una giustificazione della sua miserabile esistenza.
Sì, penso che non sia nulla da aggiungere, sia più che chiaro, insomma.
049 700 700 049 700 838, sì. Telefonate brevi, grazie.
Sì, appunto, chi vuole intervenire adesso ho 10 minuti di telefonate, perciò se c'è qualche
pronto.
Domanda
pronto? Sì,
ciao, mi chiamo Antonino e sto ascoltando,
sì,
da un po' di tempo. Io vi faccio una domanda. Questo signore che mi ha,
sì,
scusate, che
sì, perfetto, grazie. Di 9.
Di
9.
Voi lo conoscete?
Sì. Sì.
Puoi descrivermelo? Il viso mi interessa.
Ma mi sembra assurdo per radio descrivere una persona, insomma. Cioè,
ma insomma, no, perché io credo di averlo identificato e se l'ho identificato posso darvi una
notizia. No, vabbè, ma non ti preoccupare. Lasciamo pur perdere le cose ulteriori.
No, ma parlo di una diagnosi psichiatrica.
Ah. Sì, va bene.
Perché non si tratta di notizie così,
sì, sì, di
tipo lombrosiano, no?
Ma comunque c'è una sua foto
abbiamo,
su internet. Eh?
Abbiamo parecchi sospetti sulla sua solidità psichica, cioè sappiamo alcune cose, insomma, però è meglio lasciar perdere.
Perché questo suo integralismo ossessivo, questo suo tormento interiore, questa sua voglia di distruggere, di livellare, di eliminare, inquisendo santamente. Pronto?
Sì, stiamo ascoltando.
mi ricorda questo tipo che
Telecom Italia, chiamata urgente per il numero 049.
Un attimo solo, scusami. Facciamo passare un attimino questo disturbatore.
Sì, infatti appunto vedete di fronte alle informazioni subito intervengono per impedire di parlare. Lo fanno appunto su internet.
Dimmi, dai.
Vi posso dire solo una cosa, che se quello che penso io è brutto, molto brutto, fisicamente, è impressionante, è una specie di... Beh, comunque ho capito.
Da manuale psichiatra.
Va bene, dai. Grazie, ciao.
Pronto? Sì?
La radio?
Sì.
Allora, io chiedo scusa per quello che ho sentito. Non sono assolutamente d'accordo con voi.
Mm?
Sono veramente indignato di quello che ho sentito.
Bene.
Il Papa contro...
Sì, perfetto. Siamo contentissimi che sei indignato. Siamo perfettamente felici.
Ecco, io vi chiederei per cortesia, ascoltatevi delle belle catechesi che...
Sì, come no. Guarda che stuprare bambini è un delitto in questo paese. Ciao.
Incredibile.
Vedi, c'è chi rivendica il diritto di stuprare, esatto, bambini. È impressionante questo. Cioè, davanti a milioni di bambini stuprati, a società distrutte, sì, a 2 miliardi di persone massacrate, questi rivendicano il diritto di farlo.
Avete coraggio di ribellarvi?
Pazzesco.
Cioè, veramente?
Pronto? Sì?
Sono Roberto di Vicenza.
Dica.
Niente, io stavo ascoltando la vostra trasmissione. Io direi che, a parte la dialettica che state usando, che chiaramente in un paese democratico ognuno ha modo di esprimersi a suo piacere, ma io direi che il signore che vi ha appena chiamato non ha avuto neanche la possibilità di dire quello che pensa, perché l'avete interrotto.
Sì, ma lo interrompiamo ancora, tranquillamente, interrompiamo anche te.
Esattamente, la vostra
sì, ciao.
Sì, il problema è questo, signori miei, ricordatevi che giustificare 2 miliardi di morti e pretendere di venire in questa trasmissione per giustificarli è un'offesa gravissima, non è una sciocchezza.
E dire che noi... Pronto? Non dovremmo protestare è ancora peggio, insomma.
Buonasera.
Abbasso un attimo la radio.
Grazie.
Claudia di Padova,
sì.
Volevo gentilmente il vostro sito internet.
Ti vediamo, dai.
Grazie.
Hai carta e penna?
Sì,
ti dico per radio, va bene?
Grazie.
Ok, ciao.
Beh, parla sui motori di ricerca.
Allora, sui motori di ricerca basta scrivere Claudio Simeoni e li trovi. Comunque ti do un sito, diciamo così, il principale: http://it.geocts.com/collegio dei sali, tutto attaccato e con due i finali, /index.html. Comunque in ogni motore di ricerca scrivi il nome Claudio Simeoni e ne trovi. Qualunque pagina arrivi, vai alla fine, vai all'indice e trovi tutti i rimandi possibili e immaginabili.
Sì, comunque in motore di ricerca ci sono centinaia di pagine nostre, perciò uno bene o male, poi c'è anche la pubblicità che gira. Perciò...
Ciao Marco!
Come ti butta?
Hai sentito?
Ancora vi si tirai tutti voi altri?
Sì?
Perché te ne sei tirato uno adesso?
No, ho capito niente.
Adesso te ne sei tirato uno?
Te ne sei tirato uno anche te adesso?
Telecom Italia, chiamata urgente per il numero
0. Sì, no, difatti no, quello appunto, come vedete, i cattolici, i monoteisti, chiedono sempre agli altri di rinunciare, di protestare, cioè... Non è possibile mettere in discussione un comportamento criminale, non è possibile protestare perché si è sempre petto il
viso. Vai,
tu via. Sempre portate al macello.
Vai.
A tu notare che frase che l'ha esordio l'ascoltatore prima? Chiedo scusa per quello che ho sentito. Chi ha sempre la fobia di essere i salvatori del mondo.
Sì, è stato il Gabusa, migliaia di persone vive e chiede scusa a quel poco del suo Dio che oltretutto gli ha ordinato di farlo.
Oh, ti racconta Francesco cosa che ho provato a fare tempo fa?
No, non ho avuto tempo.
No, beh. Ti racconto stasera quando sei in privato e ora?
Ma ci sono io stasera. Ci sono io con una trasmissione che va dalle 9 forse fino alle 8 complete. Magia, stregoneria, stupro e pederastia. Cioè il sistema sociale del paganesimo politeista in contrapposizione col sistema sociale del cristianesimo.
Chiedo scusa, pensavo che ti mettessi su una cassetta.
No, sono durissimo stasera.
No, perché io avevi portato in fa una tipa che ho conosciuto che studia giapponese i vostri testi. Non puoi tradurmi. Come io portai, ho scoperto che accanto a col coro l'animatrice del Crest. Oh, ancora letto il primo che là perché siamo pagani e sta scioccata. Ho paura che devo andare via, guarda. Però una roba mi ha sa perplesso. È una roba che ti domanda sempre, è una roba che mi parlava Francesco tempo fa, che gli ha paura di morire i monoteisti. La prima roba che mi ha domandato mi fa, ma scusa, ma dopo la morte cosa c'è in questa religione?
Non hai tu niente, mi dici.
È proprio una domanda che... Ma sa perplesso perché me l'ha fatta.
Sì.
Oh, mettelo perché questi qua...
Sì, no, okay, ma infatti dai. Il costo della morte per loro è atroce, perché sanno che i monoteisti raccontano menzogne, ingannano le persone e sanno che dopo non troveranno niente del loro Dio. Pronto? E del loro paradiso.
Pronto?
Avranno soltanto distrutto la loro esistenza, saranno incapaci
di...
Sì?
Ammesso e non concesso che dovresti ricevere qualche denuncia, a tempo debito mi farò vivo perché mi autodenuncio, perché sono pagano, greco e politeista.
Magari arrivassero.
Per quanto riguarda la merdaccia che aveva scritto la lettera sul giornale, no? Rendo noto che dentro... Pronto, mi sentivo?
Sì.
Le rendo noto che dentro erano altri, che avevamo l'urlo degli innocenti pagani che sono stati sterminati dai cristiani. Il popolo dei Maya, il popolo degli Azotechi, è il popolo che è stato sterminato perché aveva l'unico torto da essere pagani. E che lì in temi di una del barriere grosso, siamo pagani e siamo tornai. Uno che è cristiano, che il popolo dei pan che magna a sera, devi sapere che lo magna con le mani sporche di sangue. Perché ho mangiato quei mani sporche di sangue degli innocenti che avevi massacrato? Perché aveva l'unico torto da essere pagani!
È vero.
Ma comunque siamo tornati e avevi poco da scrivere lettere! Siamo tornati e dovevi mangiare!
Siamo tornati!
Ecco, e adesso se dovessi ricevere qualche denuncia
o processo,
e farò vivo a tempo debito!
4 9 7 0 0 8 3 8.
Pronto, ciao!
Telecom Italia, chiamata urgente per il numero 0.
Ok, io chiudo qui la trasmissione. Francesco, al limite, se vuoi prendere qualche telefonata in privata,
siamo già.
Io vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E vi do appuntamento stasera con la trasmissione Magia, Stregoneria, Stupro e Pederastia, che va a delineare quello che è anche il concetto della famiglia, il concetto del rapporto fra le persone, del paganesimo in contrapposizione a quello che è il cristianesimo, quello che avviene oggi. Dunque, ciao a tutti, appuntamento per le ore 19. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. E guardiano dell'anticristo capirete cosa significa un giorno o l'altro. E Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Ciao a tutti e a risentirci a questa sera.